le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, siamo puntuali a dare inizio ad una nuova puntata di Centrale Sport. Si è giocata ieri la 13ª giornata nel campionato di Serie D. È stata una domenica amara per il Nardò, che ha collezionato purtroppo la 7ª sconfitta stagionale in quel di Bitonto. Parleremo di questa partita e più in generale del campionato di Serie D, come al solito, con Fernando Pero. Ben ritrovato, Fernando.
Grazie amici, buonasera.
Mentre l'ospite di questa sera è il centrocampista del Nardò, Giacomo Mengoli.
Grazie, buonasera.
Ben ritornato a distanza quasi di un anno dalla tua presenza nella scorsa edizione di Centrale Sport. È un campionato diverso, no, da quello, perché la scorsa stagione, anche se poi i tempi erano un po' diversi a causa di quella interruzione causa Covid, di questi tempi insomma il Nardò, dopo quella partenza difficile, si stava riprendendo e stava inanellando una serie di risultati positivi. Anche quest'anno, no, dopo l'arrivo di De Candia, sembrava che si potesse un po' ripetere quel tipo di cammino. Invece poi nelle ultime due settimane sono giunte queste sconfitte con il Francavilla e ieri con il Bitonto. E quindi insomma la situazione di classifica di nuovo si è fatta un po' precaria. Da ieri sera infatti il Nardò è nuovamente in zona play-out, anche se si tratta di una classifica cortissima. Ma con Giacomo Mengoli cominciamo a commentare un po' quella che è stata la gara di ieri. Una gara che si è messa subito male, no? Dopo 7 minuti il gol del vantaggio del Bitonto. Poi il Nardò non ha sfigurato, però almeno noi che vedevamo la partita in TV non abbiamo mai avuto la sensazione che potesse veramente essere pericoloso il Nardò ieri.
Sì, diciamo è stata una partita strana, nel senso noi i primi 5 minuti abbiamo iniziato bene, poi purtroppo abbiamo subito questo gol che un po' ci ha spezzato le gambe, anche se era l'inizio della partita. Poi, come hai detto tu, comunque abbiamo continuato a giocare, abbiamo creato qualcosina, non siamo stati abbastanza pericolosi, però comunque di fronte avevamo una squadra forte. E il secondo tempo, diciamo, è cominciato come il primo, nel senso abbiamo cominciato a giocare, poi un calcio piazzato abbiamo subito un altro gol evitabile e si è messa dura. E poi comunque loro, squadra esperta, non hanno rischiato niente. Diciamo non abbiamo fatto una buonissima partita, però nemmeno troppo male.
Sì, insomma è un Nardò che ha reagito, però è mancato sostanzialmente di incisività. Possiamo dire che è stata questa la sintesi del match. Ricordiamo che Giacomo Mengoli è ormai un fedelissimo del Nardò, no? È alla sua 3ª stagione consecutiva, insieme a Cancelli e Trinchiera. Sì. Siete un po' i senatori di questa squadra. Hai vissuto stagioni un po' diverse, no? La prima piena di difficoltà, soprattutto in partenza, quella dello scorso anno che invece ha dato più soddisfazioni. Ti aspettavi una stagione così come questa, insomma, piena di contraddizioni?
Guarda, è il 3º anno che faccio questo girone, comunque so che girone è, nel senso penso sia il più difficile d'Italia. È ovvio, ogni partita ha una sua storia e diciamo in questi 3 anni l'unica cosa negativa sono stati sempre gli avvii, che per 3 anni sono stati sempre negativi, però diciamo che quest'anno non mi preoccupo, perché comunque è una classifica corta, abbiamo affrontato, veniamo a 2 sconfitte, però comunque usciamo a testa alta, nel senso 2 squadre molto organizzate e forti. Diciamo più col Francavilla potevamo fare meglio, però non mi preoccupo assolutamente. Mi aspetto, come ogni anno, il campionato difficile, però abbiamo tutte le carte per risollevarci.
Dicevi bene, classifica cortissima, ci sono 7-8 squadre nel giro di appena un punto. significa che con una vittoria c'è la possibilità di balzare dalla zona play-out al decimo posto, quindi per dire sì. Come la situazione sia ancora molto poco definita, almeno in questa zona centrale della classifica. Fernando, abbiamo avuto la sensazione ieri ascoltando De Candia nel dopo partita che fosse più deluso della sconfitta di ieri a Bitonto, nonostante fosse una partita in trasferta e che quindi si poteva pur mettere in preventivo di perdere, rispetto alla sconfitta di 7 giorni prima con il Francavilla. Ho avuto questa sensazione.
Una sensazione azzeccata, perché l'ho avuto al fianco al termine della partita quando l'ho accompagnato nella sala stampa bitontina ed esattamente in una dichiarazione ho avuto la conferma della sua rabbia, non delusione ma rabbia, quando gli hanno fatto una domanda sul Bitonto. Lo hanno messo in difficoltà perché gli hanno chiesto che squadra hai visto col Bitonto. Lui ha risposto: una squadra forte nei singoli. Non so, è una risposta furba, nel senso che non ha voluto dire chiaramente eravamo all'altezza dell'avversario, perché il Nardò era all'altezza dell'avversario, lo hanno dimostrato i primi 7 minuti, perché abbiamo avuto un approccio sereno alla gara, davamo l'impressione di essere una degna avversaria di colei che ha sbandierato, no, propositi importanti. Quindi il mister praticamente è stato ferito da quell'errore, da quel gol che praticamente poi ha indirizzato la partita. Sostanzialmente siamo stati noi autolesionisti a consegnare al Bitonto la partita. Il Bitonto non ha giocato da squadra, il Bitonto ha giocato sull'errore iniziale nostro, il Bitonto ha giocato sulle ripartenze, laddove nei singoli ha una forza importante, no? e si vede. Quindi se avessimo dovuto affrontare questa partita in una maniera diversa, cioè giocarcela non magari già compromessa dall'errore, ma nel corso della partita vedere proprio dal punto di vista tecnico-tattico, di organizzativo, chi avrebbe avuto la meglio, io sono dell'idea che il Bitonto non l'avrebbe spuntata tanto facilmente. Ecco perché il mister ha in qualche modo aggirato l'ostacolo della risposta dicendo il Bitonto è forte nei singoli, perché era abbastanza amareggiato, arrabbiato, no? del fatto che in qualche modo gli avessimo noi consegnato la partita, perché così è stato. Poi benedetti calci da fermo, ormai non si gioca più a calcio, andare a raccontare un'azione di gioco, vabbè, il loro primo gol, ma lo stiamo descrivendo come nostro errore, no? Però il calcio oggi non è più uno scambio fra gli atleti in campo, ma è solo un raffinare la tecnica o le giocate sui calci da fermo. Anche lì si è giocato sull'errore, purtroppo i due nostri ragazzi non sono riusciti ad arrivare sul pallone, poi stranamente i difensori centrali, vedi quello del Francavilla che domenica scorsa ha realizzato l'uno pari, era un difensore centrale, sì. Ieri Petta a un metro dalla porta si è ritrovato sto pallone, cioè, di impatto non è riuscito neanche a gestirlo, no? Poi si è ravveduto da questa sorpresa e l'ha messa dentro. Questo per dire che cosa? Che tolte queste situazioni in cui secondo me gioco forza dobbiamo andare a migliorare, perché l'attenzione va tenuta per tutti i 90 minuti in tutte le situazioni. Non è possibile secondo me che gli avversari si prendano quello che noi diamo, cioè noi non dobbiamo fare noi le fortune degli avversari, ma dobbiamo fare noi le nostre stesse fortune. Quindi la rabbia del mister in un certo senso la condivido pure io, perché poi il ruolo mi impone, no, di tenere una certa tranquillità, anche se voglio dire, no, poi incamerare tanta rabbia fa male. Sono d'accordo con Giacomo quando dice che io non sono preoccupato, ed è vero, la classifica è corta, noi abbiamo una squadra di tutto livello, le 4 partite con mister De Candia l'hanno dimostrato. Queste due sono state un tantinello, non un ritorno al passato, ma quantomeno come posso dire, sono state il frutto di un'attenzione non globale nel corso della partita. Cioè l'errore difensivo purtroppo si sta ripetendo troppo. Col Francavilla li abbiamo fatti, ieri li abbiamo fatti e puntualmente veniamo castigati. Non che noi non facciamo lo stesso con le altre squadre, perché anche quando le altre squadre sbagliano noi li castighiamo. Però ieri non c'era la sensazione di poter raddrizzare la partita. Quando è arrivato il 2-0 poteva fischiare il triplice fischio finale, perché praticamente si intravedeva che non avevamo quell'incisività sotto porta, quella lucidità, nonostante per dire puntoriere ha avuto, no, il tiro sul sinistro.
Diciamo è stato
sinistro.
L'unico tiro scoccato in area di rigore, no? Perché gli altri...
L'altro è avvenuto da fuori area da Mariano, dove il portiere loro ha fatto una parata plastica. Puntoriere ha avuto quella, ma eravamo già sul 2-0, quasi sul finale della partita. Per il resto è una classifica particolare, cioè noi con 10 punti in 4 partite ci siamo messi benché ultimi, ma nella parte sinistra della classifica. Adesso con 2 sconfitte siamo in zona playout. Sono ancora 13 turni, siamo a un terzo del campionato, un terzo del cammino, c'è tutta la strada possibile per poter recuperare e sono fiducioso che questo possa avvenire. Però questi errori devono darci un pochino di esperienza a fare scuola, perché poi 7 sconfitte in 13 turni non sono difficilmente digeribili, ecco.
Infatti proprio prima che aprissimo i microfoni, no, sottolineavo un dato statistico: hanno perso più del Nardò soltanto le ultime 2 della classifica, vale a dire il Matino e il Brindisi.
Per fortuna noi pareggiamo di meno rispetto a loro e quindi abbiamo qualche punto in più. Come dicevamo a microfoni spenti, non siamo una squadra che soporifera, ecco, dal punto di vista delle partite. Siamo una squadra che tiene alta l'attenzione perché il risultato è sempre in bilico, ma sarebbe bene che la bilancia cominciasse a pendere dalla parte giusta.
Sì, diciamo, Giacomo, c'è questa costante, no? La settimana scorsa parlavamo della costante dei calci di rigore contro il Nardò, molto spesso causati da interventi d'impeto, no? Poco ragionati, interventi in scivolata, insomma, per la foga di rimediare ad una situazione pericolosa. Poi c'è un'altra costante che è quella dei gol presi su calcio d'angolo, no? Sono 3 nelle ultime 4 partite, con la Marignanese, con il Francavilla ieri, poi mi pare soltanto contro il Nola, non so adesso se mi sfugge qualche altro gol preso su calcio d'angolo. Secondo te come si può spiegare? Soltanto con un fatto di concentrazione che viene meno, di attenzione?
Sì, diciamo più un fatto di concentrazione. Al momento stiamo subendo troppo, ma oltre ai calci d'angolo abbiamo subito poi 2 gol su punizione, un gol sul rigore, cioè comunque prendiamo parecchi gol su queste palle inattive che sono evitabilissimi. Stiamo lavorando, dobbiamo cercare in tutti i modi di evitare di subire questi gol, perché poi alla fine sono le disattenzioni nostre che ci condannano alle sconfitte. Perché gol presi su azioni avversarie, sincero, ricordo pochi gol subiti così.
Sì, in effetti proprio De Candia, no, diceva che il primo gol del Bitonto ieri è stato il secondo gol preso su azione, anche se
quello
seguito
del Francavilla, no, è stato
sì,
anche lì, no, lo commentavo poco fa, il 3-1 del Francavilla in inferiorità numerica, che poi di fatto ha chiuso la partita, è stato un errore brutto a vedersi, ecco, perché insomma lasciare a una squadra in inferiorità numerica metà campo permettere a un calciatore di arrivare in porta è poco spiegabile, ecco, poco condivisibile. Ci sono i mezzi per fermarli, se non ci sono quelli tecnici ci sono quelli fisici di riffa o di raffa in qualche modo, no, si mette una pezza a certe situazioni. Purtroppo ha sorpreso un po' tutti quel calciatore e l'abbiamo commentato abbondantemente lunedì scorso. Ieri non lo so, a volte dà fastidio quella sufficienza, sì, con la quale magari ti aspetti il rilancio e poi magari viene fatto l'ultimo secondo che di un nulla riesci a farlo. Parlo anche dei portieri, no? Quando fanno i rinvii, pazienza. Io sono dell'idea che un pallone servito indietro che possa mettere in difficoltà il portiere non necessariamente vada gestito, si può anche rinviare, pazienza, va in fallo laterale, non è un problema, ma non si corre il rischio. Ieri un calciatore d'esperienza come il nostro capitano, secondo me aveva tutta l'esperienza per poter gestire meglio quel pallone. Ripeto, è successo a lui come poteva succedere a chiunque altro, noi non stiamo qui a puntare il dito assolutamente, però sono situazioni che poi compromettono la partita e sono poco spiegabili, insomma. Poi all'inizio della partita la stessa cosa di Cerignola, no? A Cerignola, la stessa zona di campo, dopo 7 minuti abbiamo preso la punizione e lì è nato il gol. Sul calcio d'angolo abbiamo rimediato e ieri c'è stata un'azione simile, perché sul calcio d'angolo da Mancarella poi c'è stato un colpo di testa di De Giorgi, sì, che sì, poteva praticamente rifare il copione della partita di Cerignola. Purtroppo l'ha colpita la parte alta della fronte, è andata troppo alta. Però io dico benvengano queste situazioni, perché poi da lì si impara e si fa tesoro, no? degli errori. C'è tanta intelligenza e tanta applicazione e professionalità per poter insomma far tesoro di questi errori.
Sì, un altro dato un po' preoccupante oltre a quello delle sconfitte è quello dei gol subiti, praticamente 19. In questo caso soltanto, diciamo, 3 squadre hanno subito più gol del Nardò, che sono il Lavello, che ne ha subiti 20, il Brindisi 21 e poi il Nola addirittura 24. Però al di là, insomma, dell'aspetto difensivo, che diciamo è un qualcosa che si ripete da inizio campionato, c'è anche da sottolineare, abbiamo già parlato in apertura, no, di trasmissione, di questa mancanza di incisività in avanti, nel senso che abbiamo visto che il Bitonto tantissime volte è andato al tiro dall'area piccola sostanzialmente, mentre il Nardò questo non è riuscito a farlo se non con quel tiro finale di puntoriere. C'è da migliorare magari anche a livello offensivo, no? Di manovra offensiva, Giacomo.
Sì, ma l'ho detto prima, noi lavoriamo e soprattutto domenica non abbiamo fatto una buonissima partita, ci è mancato pure, diciamo la fase offensiva di manovrare bene l'azione e fare, diciamo, cercare di far gol, abbiamo creato poco. E soprattutto dopo il 2-0 non abbiamo creato solo 2 tiri agli ultimi minuti, e questo noi lavoriamo perché è importante, dobbiamo cercare di iniziare pure a creare più palle gol e cercare di fare più, appunto, più gol.
Quest'anno poi stanno mancando, diciamo, i gol inventati, no? Le punizioni, anche i tiri da lontano, dei quali sei peraltro anche uno specialista, perché
sì,
i tuoi gol,
diciamo,
no?
Stanno mancando più cose che speriamo vengano il prima possibile.
Infatti ieri vedevo tantissimi, soprattutto nella gara Nocerina-Lavello, mi pare di aver visto almeno 2-3 gol che sono nati, no?
Sì,
da
c'è
conclusioni,
stato il loro calciatore che ha fatto il 2 gol nel finale dalla distanza, di cui l'ultimo è veramente di ottima fattura.
Sì, e quest'anno mi pare che soltanto tu sei andato a segno con tiri da fuori area in occasione della gara con l'Altamura, anche se eri proprio al limite.
Sì,
no,
al limite.
Altri...
Mancarella, mi sa.
Ah sì, è Mancarella a Matino che si è inventato quel gol, insomma.
Però secondo me è una questione di fortuna, no? Cioè, Giacomo per esempio a Nola nel finale ha avuto la possibilità, no, del pareggio. Sono palloni che se come posso dire, se hanno una fortuna diversa, racconti un'altra partita. Però sono situazioni che ci può fare. Io non credo per esempio che il calciatore della Nocerina se ripetesse dalla stessa posizione gli stessi tiri, magari centrerebbe di nuovo la porta con quella bellezza, con quella fattura di gol. Quindi quando deve andare male va male, però la fortuna è senza dubbio un elemento importante, no? Che può, ripeto, condizionare la partita, però sono dell'idea anche che la fortuna va aiutata con la concentrazione, con l'umiltà, con la serenità, che ribadisco, sono sicuro che sono armi che abbiamo a nostra disposizione, per cui rimarco il concetto di Giacomo iniziale quando dice non sono preoccupato della classifica. Assolutamente, non la guardavamo quando avevamo 4 punti e siamo stati lì per un bel po'. Ora, insomma, qualcosa l'abbiamo rimediato, e poi le squadre forti un pochino le abbiamo messe, insomma, dietro, le abbiamo affrontate. Ora abbiamo un po' di partite con squadre di categoria, lì dobbiamo misurarci bene. Ecco.
Sì, diciamo, da qui alla fine del girone d'andata probabilmente, almeno sulla carta, l'avversario più pericoloso sarà il Rotonda domenica prossima, perché se guardiamo la classifica reale, non quella condizionata dalla penalizzazione, il Rotonda sarebbe addirittura alle spalle delle 4 grandi di questo campionato, che sono Francavilla, Cerignola, Bitonto e Casertana. Avrebbe 22 punti, quindi sarebbe in piena zona playoff. Ma della gara con Rotonda, come siamo soliti fare, parleremo nell'ultima porzione di trasmissione, perché tra poco faremo una pausa. Poi parleremo di quello che è stato il match clou di ieri nel campionato di promozione, lo scontro al vertice tra Città di Gallipoli e Taurisano. Parleremo di questa partita con Davide Boellis, giornalista gallipolino. E io intanto invece vorrei tornare a parlare, a colloquiare con il nostro ospite di questa settimana, lo ricordiamo, il centrocampista del Nardò, Giacomo Mengoli, per quello che riguarda un po' l'assetto tattico, no, di questa squadra. Siamo tornati al centrocampo a tre del primo anno, sostanzialmente, no, dell'anno di Foglia Manzillo, quando si giocava con il 3-5-2. L'anno scorso invece il sistema di gioco era cambiato, si era passati ad una sorta di 4-4-2, anche se molto particolare, no, con esterni molto offensivi. Quest'anno si è ripartiti con Ciullo con il 3-5-2. Poi nuovamente si è cambiato modulo passando al 4-3-1-2, però sostanzialmente i tre di centrocampo sono rimasti gli stessi, e poi siete te, Cancelli e Van Rasbeck. Ecco, volevo chiederti, in questo passaggio dal 3-5-2, quindi avere i due esterni molto più vicini al 4-3-1-2, invece in cui gli esterni partono più da dietro, come cambia il vostro ruolo di centrocampisti, il tuo in particolare?
Diciamo che per i centrocampisti, soprattutto per le due mezzali, cambia poco, nel senso che comunque i movimenti sono quelli, gli inserimenti, diciamo, cambia nel senso che del 3-5-2 c'hai, diciamo, il quinto più alto, mentre col 4-3-1-2 devi aspettare il terzino che sta più basso, quindi diciamo i terzini devono spingere di più, però cambia poco. E poi comunque, soprattutto 3-5-2, 4-3-1-2, sia col mister Giullo che De Candia, comunque lavoravamo bene, cioè in settimana provavamo belle cose, quindi ripeto, cambia assolutamente poco.
Sì, anche se magari dovete un po' allargarvi, no?
Sì, diciamo, c'è più ampiezza da coprire per le mezzali, perché comunque terzini non sempre li trovi alti.
Infatti. Quindi magari quando invece c'è il quinto di centrocampo,
sì, se c'è il quinto, diciamo,
c'è anche
ti
più
accompagna,
libertà,
cioè,
di affondare.
Magari va il quinto, tu non vai, dipende dalle dinamiche, delle azioni.
Sì, questa, anche se poi Fernando, spesso abbiamo visto che molto spesso si cambia, soprattutto quando le cose vanno male, anche ieri, no? Poi si passa a questa sorta di 4-2-4, ricordo addirittura Mariano che faceva quasi il terzino nella gara con il Francavilla negli ultimi minuti, insomma, molto...
Beh sì, quando la gara, diciamo, è compromessa, o si cerca il tutto per tutto, però per riacciuffarla, poi gli schemi di fatto saltano, no? Poi abbiamo visto che anche il mister non ha fatto fatica a togliere Porcaro per mettere un attaccante. La superiorità numerica questo lo permette. Poi abbiamo calciatori abbastanza, secondo me, versatili, che sanno interpretare i vari ruoli, vedi i nostri centrocampisti che si adattano ai vari schemi, le punte fanno quello, abbiamo visto un Cristaldi a Matino che faceva il centrocampista aggiunto, abbiamo De Giorgi che può fare l'esterno e può fare il centrale, abbiamo Masetti che, come ci ha detto la settimana scorsa, può fare sia il centrale che può fare il terzino, quindi non c'è un ruolo proprio secco, ecco, che possano interpretare. Questo dà la possibilità all'allenatore, quando la partita diciamo fa saltare gli schemi, no? Quando poi non hai nulla da perdere, perché alla fine, sì, tornando alla partita di ieri, il Bitonto è entrato nella nostra area, ma il Bitonto lo ha fatto perché noi ormai sul 2-0, no, ci importava poco di quello che poteva accadere, quindi ci siamo un attimino scoperti. Poi loro sulla fascia sinistra in particolare negli ultimi minuti hanno fatto entrare il 10, se non sbaglio, che era
Taurino,
sì, che è stato velocissimo, insomma, no? Era fresco ma veloce, quindi ha messo un attimino in crisi la nostra parte destra del campo, ha messo dei palloni in mezzo, però sono situazioni di gioco finali che sfuggono da qualunque tattica, da qualunque disegno, e quindi lì poi devi vedere quanto vale un giocatore, se è in grado di improvvisarsi e di farsi valere nel nuovo ruolo.
Chiedo il tuo conforto su un ricordo molto datato.
Di Bitonto?
No, a proposito di Danna, mi pare che non sia la prima volta che segna contro il Nardò, perché se non sbaglio un Danna giovanissimo che giocava ancora nel Casarano, Dunder presumo, decise un Casarano Nardò d'eccellenza, parliamo forse dell'anno di Sgobba, ora mi pare di avere questo ricordo, non
2007-2008.
Non so se, sì, perché più o meno come anni tornano, no? Perché sì, adesso Danna avrà 32-33 anni.
Sì, se non sbaglio 31, se non sbaglio di 89, se non sbaglio, potrei sbagliare.
Magari all'epoca aveva 18-19 anni, infatti si parlava molto bene, no, di questo calciatore che poi in effetti ha avuto una carriera di un certo rilievo anche a livello professionistico. Comunque poi verificheremo.
È stato anche fortunato ieri, perché poi, sì, è vero, ha avuto un pallone servitogli alla perfezione, però è passato sotto le gambe del portiere. Non è che lo vecchio si stia molto diciamo esprimendo dal punto di vista della fortuna, perché come portiere io lo apprezzo molto, ma non è molto fortunato, perché il rigore col Francavilla gli è passato sotto la gamba e poteva intercettarlo se avesse avuto proprio 5 centimetri diversa,
se fosse
quella
sostanzialmente fermo, diciamo.
Quella traiettoria. Ieri pure la fortuna di Danna, la sfortuna di Lovecchio ha fatto sì che la partita si mettesse su quei binari sin da subito. Però, ripeto, la fortuna, abbiamo detto, va aiutata. Noi l'abbiamo aiutata col nostro errore, purtroppo, e adesso stiamo raccontando una sconfitta che il mister non accetta, giustamente. Secondo me non l'accettano neanche tutti loro, perché poi rientrare agli spogliatoi, no, dopo una partita di fatto consegnata agli avversari fa molta rabbia. Io dico quello, cioè se io a fine gara magari d'impulso, no, vedi la partita dal vivo, fra me e me mi chiedo, se mi dicono come abbiamo fatto a perdere non ti so rispondere, ed è così, cioè io, se mi dicono come abbiamo fatto a perdere ieri, io non so rispondere, perché io Bitonto sì, quanto vuoi, forte quanto vuoi, ma io non ho visto un gioco di squadra. Giacomo, confortami in questo, io non ho visto
molto spesso, insomma,
non ho visto un gruppo come posso dire coeso che esprimesse il match. Secondo me qui lo dico e qui lo nego, De Luca ieri era come posso dire sulle spine per questa partita, perché la temeva tantissimo. Infatti quando ha segnato l'1-0 ha esultato come se fosse uno del,
sì,
gruppo
sostanzialmente
Ultras.
Se non avesse vinto ieri rischiava seriamente,
rischiava, no, tanto, no, quindi sull'1-0 io non so se l'avete notato, lui ha esultato tantissimo, perché quasi è stata una sorta di liberazione sin da subito, no, di questo timore che aveva, perché aveva molto rispetto della nostra squadra, perché noi siamo, credo che siamo una squadra abbastanza di livello. E ieri sulle tribune, cioè, io l'ho ascoltati, non è che mi sto inventando qualcosa, la gente di Bitonto, benché sull'1-0, la gente di Bitonto protestava quasi che si sono venute alle mani, quasi alle zuffe, perché c'era in particolare un gruppetto che contestava e altri che probabilmente non digerivano queste cose, magari erano parenti dei calciatori. ci sono stati dei rimbrotti sugli spalti. Questo a significare cosa? Che il Nardò non è stato a guardare, no? La consistenza di squadra il Nardò l'ha messa in campo. Il Bitonto, ripeto, si è ritrovato di punto in bianco un regalo fatto da noi, pur non evidenziando un complesso che gioca da 11. Erano più azioni individuali, ecco la risposta del mister, no? Nei singoli sono forti, perché il mister ha capito che il Bitonto come complesso di squadra, come gruppo, non c'era effettivamente. Quindi è stata una partita che loro hanno giocato sui singoli e che si sono ritrovati grazie alle nostre gentilezze, insomma.
E a questo proposito, diciamo, abbiamo affrontato le prime quattro della classifica, no? Perché in precedenza avevamo giocato con il Francavilla, con il Cerignola, con il Bitonto e con la Casertana. Continuando questo discorso che faceva Fernando, hai notato che effettivamente il Bitonto a livello di squadra fosse inferiore rispetto a queste altre tre che lottano per la promozione? Quali di queste quattro ti sembra quella più forte e più organizzata?
Guarda, secondo me il Bitonto fra queste quattro è la squadra che mi ha impressionato meno proprio a livello di gioco, diciamo inferiore secondo me rispetto a Francavilla, Cerignola e Casertana. Casertana mi ha fatto una buonissima impressione in casa, noi abbiamo fatto lì una grandissima partita, poi i dettagli, il calcio negli ultimi 10 minuti, è stata quella la beffa, però Casertana era molto organizzata, però secondo me il Cerignola c'ha quel qualcosa in più, proprio come gioco, come che comunque il Cerignola rispetto all'anno scorso ha confermato, diciamo, 7-8 calciatori di livello e con questa è una cosa importante, nel senso comunque già si conoscono, ha comprato altri giocatori forti di categorie superiori. Secondo me Cerignola è la squadra che a me sinceramente ha impressionato di più insieme a Casertano.
Sì, e peraltro il Cerignola ha confermato pure l'allenatore della scorsa stagione, Pazienza, sì. Che peraltro ha giocato anche nella Juventus, quindi comunque sì. Ha una preparazione che sta confermando poi sul campo. E, un ultimo, per chiudere definitivamente il discorso sul Bitonto, vorrei proporti un altro dato. Il Bitonto ha fatto un numero di falli doppio rispetto al Nardò. Oltre all'aspetto tecnico, tattico, mancate anche un po' sotto questo punto di vista, dal punto di vista dell'agonismo, della cattiveria?
Guarda, questo secondo me no, nel senso che magari sono partite, perché comunque quando tu sei in vantaggio, stai vincendo, giochi in casa, è ovvio che comunque blocchi, diciamo, parecchie azioni, fai fallo nella metà campo avversaria. Poi comunque loro hanno giocatori su questo piano molto d'esperienza, ecco. E il gioco loro è proprio questo, perché comunque, collegandomi a Fernando, il gioco loro è furbizia e non rischiare nulla, meno quello che ho visto io ieri, le altre partite non l'ho vista. Quindi secondo me no, noi comunque siamo cattivi, dipende dalle partite, ecco, magari stai in vantaggio e cerchi più di fare falli, bloccare le azioni, mentre stai perdendo il fallo non lo fai perché magari si butta a terra, perde tempo, sì. Sono più quelle cose da evitare, ecco.
Dipende a seconda delle situazioni. Va bene, allora noi ci fermiamo un attimo, facciamo una breve pausa musicale, poi al rientro parleremo di Taurisano Città di Gallipoli e poi chiuderemo proiettandoci sul prossimo impegno del Nardò domenica prossima col Rotonda.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò Gallipoli.
Allora, siamo tornati in studio, apriamo la nostra solita finestra sui campionati regionali. Quest'oggi non possiamo non parlare di quello che è stato il match clou di ieri del campionato di promozione, la sfida al vertice tra Taurisano e Città di Gallipoli. Gallipoli che si è imposto per 1-0 e sostanzialmente ha chiuso il campionato, possiamo dire, quasi con un girone d'anticipo. Parliamo di questa partita con un giornalista gallipolino, Davide Boellis, che è in collegamento con noi. Buonasera Davide.
Buonasera Michele, buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Faccio gli scongiuri sulla chiusura del campionato, io li ho già fatti,
sì,
ho toccato ferro.
Sì, perché ovviamente non bisogna dirlo, soprattutto gli addetti ai lavori devono sempre evitare, no, di dire questo, però diciamo che la forza dimostrata in questo girone d'andata sul campo dalla Città di Gallipoli è tale che è davvero difficilissimo pensare ad un esito diverso del campionato. E ieri soprattutto diciamo la squadra gallipolina ha confermato, no, questa sua superiorità con una prova di forza sul campo di quella che ormai era rimasta l'unica squadra apparentemente in grado di poterla raggiungere. Tu hai naturalmente seguito la partita, che gara è stata?
Guarda Michele, sì, come mi sei venuto incontro è stata una prova di forza, perché comunque si è giocato sotto un diluvio torrenziale, si è giocato su un campo pesante, una gara condizionata dal forte vento. Sin dai primi minuti comunque il Gallipoli ha dimostrato che nonostante i 7 punti di vantaggio volesse aggredire la partita, e quindi è stata una prova di forza. Non era... diciamo era un'ultima spiaggia per il Taurisano, era una partita doppia per il Gallipoli, però poi per quello che è stato in campo non si è visto questo, si è visto un Gallipoli ancora una volta voglioso di andare a aggredire l'avversario, voglioso di portare l'intera posta in palio. Poi è stata una vittoria diversa rispetto ad altre vittorie roboanti, però era anche una partita diversa per via delle condizioni climatiche, ecco, condizioni climatiche, condizioni del terreno di gioco, però credo che alla fine la maggiore qualità, la maggiore voglia di conquistare il bottino pieno abbia fatto la differenza, e ragazzi di Mister Carrozza hanno portato a casa un successo dal peso specifico notevole.
Sì, ricordiamo che Taurisano peraltro era l'unica squadra imbattuta, no, del girone, sì. Anche se una squadra che poi ha grosse difficoltà in avanti, che si sono palesate soprattutto nelle ultime settimane, mentre il Gallipoli, dicevi, ha una qualità sopraffina per un campionato di promozione. È inutile stare qui a menzionare, no, tutti i fuoriclasse che fanno parte dell'organico, a partire da Scialpi, che per la prima volta, no, nella sua carriera gioca in promozione, che ha trascorsi di...
Diciamo che Alessandro ha fatto un vero e proprio atto di fede, no, verso la propria città, ha sposato il progetto ambizioso della famiglia Carrozza, ha scelto di scendere di 2 categorie, ma parliamo di un calciatore che per quanto mi riguarda è un lusso in eccellenza, è un grande giocatore in Serie D, quindi c'è stato un vero e proprio atto di fede verso la propria città in questo caso. E il resto è palese quello che hanno fatto, quello che ha costruito la famiglia Carrozza, gli sforzi economici che sono state fatti, la bontà del progetto. Ma diversi calciatori, al di là di Alex, di Alessandro Sciati, hanno sposato questo progetto. Basta pensare a Pastaseo, a Greco, Vergori, che non dimentichiamo che il Gallipoli per quasi tutto l'arco di questa stagione, praticamente dalla terza, quarta giornata, deve rinunciare a Negro e Vergori, che sono 2 giocatori di assoluto spessore, anzi 2 grandi calciatori anche per quello che hanno dimostrato in questi anni in eccellenza, in quarta serie, in Serie B. Quindi è stata una squadra nonostante tutto tormentata dagli infortuni, però una squadra secondo me che con la promozione obiettivamente c'entra ben poco, condotta da Mister Carrozza, che sta dimostrando anche da tecnico, da allenatore, tutto il suo valore. Diciamo che nel complesso generale davvero di promozione vi è ben poco, e non me ne vogliono le altre compagini che militano in questo campionato.
D'altra parte i numeri sono quelli.
Michele, esatto, quando si va ad analizzare 12 partite, 11 vittorie, solo 3 gol subiti sul rigore, una macchina da gol, dei calciatori proprio come dicevi tu, no, che appartengono ad altre categorie, Sansò, Andrea Caputo, Andrea Portaccio, Negro, Juracek, parliamo di una squadra davvero, la famiglia Carrozza è stata, ha costruito qualcosa di assolutamente importante.
Ecco, in questa carrellata ricordiamo anche quello che, diciamo che come spesso succede, i match clou sono decisi da marcatori quasi d'occasione, come è successo ieri con il gol di Atif. Però avete
anche lui ha scelto di scendere di categoria per sposare il progetto, era accorato lo scorso anno, un altro under molto interessante, come del resto tutto il pacchetto under della formazione giallorossa.
E poi c'è questo Ducouré, no, che è il capocannoniere del girone, questo attaccante della Costa d'Avorio, mi pare. Sì. I suoi trascorsi, è la prima volta che gioca in promozione oppure ha avuto già altre esperienze in questi campionati regionali pugliesi?
No, guarda Michele, lui ha avuto una trafila importante anche nelle Serie D Eccellenza Campana, poi 2 anni fa, l'anno che fu interrotto poi dal Covid, sì, verso la fine, in promozione è stato capocannoniere con il Matino, che si apprestava comunque ad un testa a testa con Ragale, se non sbaglio fece 15 o 16 gol in altrettante partite. Poi lo scorso anno è andato, ha seguito il direttore Bruno a Grottaglie, anche lì si stava mettendo in mostra, avrà fatto 7-8 gol in quello spezzone di campionato, diciamo, però in promozione aveva già giocato con la Virtus Matino in un altro progetto ambizioso, come poi hanno dimostrato i dati di fatto.
Mai sottolineato, insomma, dell'importanza, no, della forza della società, del presidente Carrozza. Ricordiamo una società giovane al suo secondo anno di promozione, che però punta, insomma, a riportare Gallipoli, diciamo, in eccellenza lo ha già riportato. Poi, successivamente, quali possono essere i traguardi?
Insomma, non vuoi farmi allontanare dal
ferro. Perché, ovviamente...
No, dai, i traguardi questi li potrà dire meglio la società, Michele. Io vedo una società che ha ridato entusiasmo alla piazza. Ieri l'arrivo della squadra, c'era un polso gruppo di sostenitori ad attendere la squadra, in città si respira un entusiasmo che comunque non si respirava da alcuni anni, c'è passione, c'è entusiasmo, ripeto, io non posso che apprezzare da gallipolino, non posso che apprezzare quello che sta facendo la famiglia Carrozza, perché davvero quando si investe nel proprio territorio, quando si investe nello sport in questa fase storica, in questo periodo, c'è solo da togliersi il cappello e da fare applausi, e Stefano Carrozza e Vincenzo Carrozza, diciamo i due fratelli, stanno dimostrando una passione viscerale, un amore verso la propria città che davvero merita davvero tanti applausi. Consideriamo che questa è una società che l'anno scorso già aveva costruito una squadra di buon livello in promozione, e poi le vicende che tutti conosciamo, l'emergenza sanitaria ha stoppato il campionato, si sono riproposti ancora con maggiore entusiasmo quest'anno. C'è davvero da fare tanti applausi, perché, ripeto, chi oggi investe nel proprio territorio, nei ragazzi poi gallipolini, perché c'è una folta colonia gallipolina nella squadra, chi lo fa nello sport merita davvero tanti applausi e il giusto riconoscimento. E il giusto riconoscimento oggi sta avvenendo, lo sta dando il campo, almeno questo, le soddisfazioni stanno arrivando dal campo e dall'entusiasmo che si respira in città.
Sì, poi Gallipoli tradizionalmente sforna sempre giocatori di alto livello, no?
È vero.
Lo stesso Carrozza, Carretta, Scialpi, insomma, tanti altri che
Benvenga
che gioca, mi pare, in Serie C.
Sì,
ad Andria, insomma. È una fucina, insomma, di campioni Gallipoli. Non so quale sia il motivo, non so se tu riesci un po' a delucidarci su questa capacità, no, di sfornare i giovani che poi fanno carriera, magari a livello giovanile c'è un'organizzazione tale che consente a queste promesse poi di sbocciare. Però è un discorso...
Sì, guarda, viene negli anni c'è stato, diciamo, Montefiore, no, che è stato, sì, uno dei settori giovanili più all'avanguardia del talento, e questi che hai nominato tu, ma oggi vado a guardare la rosa. Il 90%, 95%, anzi 99% dei ragazzi che giocano a Gallipoli hanno fatto parte del settore giovanile del Montefiore negli anni che è costruito. Poi, ironicamente, questo lo diciamo anche quando si fanno i tornei amatoriali o di calcetto, no? Le squadre di Gallipoli sono sempre, hanno sempre grande qualità, sono sempre molto forti. Questo me lo chiedo anch'io, forse c'è una passione diversa, forse c'è una passione unilaterale verso il calcio, non so, però questo è vero perché negli anni davvero Sansò, Passateo, anche tanti, Jurado, Fernando Carrotto, questi sono tutti che Marco Greco, che giocano oggi a Gallipoli, ma che in questi anni sono stati dei calciatori di assoluto spessore per i massimi campionati regionali.
Ecco, approfittiamo della tua conoscenza, no? Ricordiamo, sei una firma di Salento Sport, questo sito salentino che è sicuramente il più seguito dagli appassionati del calcio dilettantistico. Siccome hai una visione abbastanza ampia su questo campionato, qual è il tuo pronostico su, diciamo, parliamo del secondo posto, tra Taurisano, Leverano, Novoli, che adesso sono molto vicine in classifica, secondo te chi di queste squadre, perché in promozione poi c'è anche la possibilità attraverso i playoff, no, di ottenere la promozione in eccellenza?
Guarda Michele, se io guardo quello che è stato ad inizio anno e quello che ho visto, ti dico che il Novoli è una squadra costruita, diciamo, sul Novoli e Locorotondo doveva essere sulla carta le antagoniste del Gallipoli, però ti dico anche che vedendo da vicino a me mi ha impressionato molto il Leverano, nonostante non abbia una squadra, diciamo, come nomi di primissimo livello. Mister Tony Renis sta facendo un bel lavoro, una squadra che propone un bel calcio, una bella idea di calcio, quindi dai, ti faccio secondo me playoff, vedo che dentro Leverano, Novoli, Talsano e Locorotondo forse dai prime cinque posizioni, diciamo che la prima la do già data.
Posso fare una domanda a Davide?
Sì, abbiamo in studio Fernando Pero, che è segretario generale del Nardò, c'è anche Giacomo Mengoli, il centrocampista del
Ciao
Nardò.
Davide.
A te Fernando.
Ciao Fernando, ciao Giacomo.
Ciao, buonasera. Ti volevo chiedere questo, fermo restando che la classifica è già ben consolidata, cosa si prospetta nella città di Gallipoli l'anno prossimo, considerando che avrà due squadre in eccellenza? Cioè, abbiamo una tifoseria che sembra già abbastanza schierata. Che scenari si possono aprire in città sul futuro calcistico? Ci può essere una fusione? Ci si andrà ognuno per la propria strada? Si creeranno dualismi? Che cosa prevedi?
No, guarda Fernando, dualismi non credo. Cioè, la famiglia Carrozza va avanti per la sua strada, segue il proprio progetto. Questo poi oggi è prematuro, no, parlare di questo. Oggi mi sembra che la piazza e la città, diciamo, la tifoseria, come dicevi tu, sembra essersi schierata, cioè non sembra, si è schierata da una parte, non so. Questo, guarda, credimi, mi hai fatto una domanda che se fossi al programma di Canale 5 ti avrei chiesto di cambiarla, non so perché, Fernando, non riesco a darti una risposta davvero chiara. Io so che la famiglia Carrozza ha un suo progetto ben saldo, l'ha dimostrato quest'anno, vorrà dimostrarlo l'anno prossimo, quindi non credo che potrebbe esserci la possibilità di una fusione. Poi è chiaro che nel calcio, nello sport, mai dire mai. Gallipoli Football, non so, credo che anche loro comunque hanno costruito un bel organico quest'anno, una società che punta al vertice anche in eccellenza, quindi davvero viene difficile capire quale sia lo scenario. L'unica certezza che voglio darti è che la famiglia Carrozza, il città di Gallipoli, voglia portare avanti questo progetto e portare alto il nome di Gallipoli, poi il resto è davvero difficile non saprei rispondere.
Sì, è complicato. La situazione di Gallipoli è particolare, quindi è difficile, esatto. Prevedere cosa.
No, ma poi rischi di sbagliare qualsiasi cosa si dice, si rischia di sbagliare. E io conosco bene la famiglia Carrozza, quindi so che il loro progetto è un progetto solido, fondato su basi solide, su certezze, quindi lo stanno dimostrando. La tifoseria ha scelto, diciamo, su quale parte stare, quindi posso dire che il progetto Città di Gallipoli va avanti, questo te lo posso dire con convinzione e senza nessuna paura di sbagliare. Il resto davvero mi viene difficile darti una risposta esatta.
Bene, okay. E ricordiamo la gara di domenica prossima con un'altra nobile decaduta, no? Il Tricase. Gallipoli e Tricase hanno un po' fatto la storia, il Gallipoli raggiungendo addirittura la Serie B, ma anche il Tricase ha dei trascorsi professionistici in C2. Davide, ti ringraziamo tanto per la tua disponibilità, per le tue conoscenze, no? Relative a questo campionato che hai messo a nostra disposizione. Grazie ancora, grazie, e speriamo, insomma, che
buona serata a tutti voi.
Grazie, grazie Davide.
D'accordo, ti ringrazio ancora. Buona serata. Allora, abbiamo sentito Davide Boellis, torniamo in studio per chiudere con il prossimo impegno del Nardò. Dicevamo, arriva il Rotonda, squadra da prendere, come suol dirsi, con le pinze, perché appunto peraltro vedo che in trasferta ha vinto a Brindisi, ha vinto a Fasano. Naturalmente è una squadra che può anche perdere, ha collezionato due trasferte in trasferta a Francavilla
e due sconfitte.
Sì, due sconfitte in trasferta a Francavilla e ad Altamura. Non è un avversario inedito, no? Perché no. Il Nardò lo ha già affrontato.
Sì, guarda, svelo un retroscena. Allora, ho chiesto al presidente, anzi al segretario del Rotonda, il posticipo alle 15. E lui mi ha rimandato al presidente come decisione finale. Al che, dandomi il contatto del presidente del Rotonda, l'ho chiamato. E si è palesato un personaggio sui generis, che poi ho scoperto essere lo stesso presidente del 97.
Addirittura, dopo 20 anni.
Era ancora lui. E ho detto: presidente, sono il segretario Nardò, volevo chiedere questa cortesia. Ah, e lui, in un dialetto molto, cioè con la fonetica molto napoletana,
sì, un misto. Zona della Basilicata che è vicina poi anche.
Sì, ha ricordato la trasferta di Policoro del 97 e mi ha detto: ah, forse lei non ricorda questa forma, quella particolare di quella partita. Non so, ci sono stati dei retroscena in quella partita, no? Non so se...
Sì, anche se però c'è da dire che quell'anno il Rotonda si era sostanzialmente trasferito a Sapri, no?
Sì, sì, sì. Si chiamava Rotonda Sapri.
Rotonda Sapri.
Però la partita era determinante.
Sì, era la penultima giornata.
La penultima giornata dove ci fu un esodo praticamente da Nardò a Policoro e dove trovammo la sgradita sorpresa di un biglietto unico a 50.000 lire.
Stiamo parlando del 96-98.
Moltiplichiamolo per 1.000 paganti, quanti probabilmente eravamo, insomma. Avrebbe salvato la stagione il presidente. Insomma, mi ha fatto quasi sia un antefatto, no, di questa trasferta, chiedendomi se ricordavo di quella partita, che io gli ho risposto: presidente, vuoi conoscere la formazione del Nardò o quella del Rotondo? Dice: ma perché lei c'era? Sì, io c'ero, figuriamoci se potevo mancare a quella partita. Vabbè, comunque, detto questo, vabbè, anche le cose curiose vanno ricordate, no. Comunque, no? Diamo un po' di leggerezza alla trasmissione. Niente, è un ex l'allenatore, il nostro Tommaso Napoli.
L'ultimo anno di C2, no? L'anno, sì, della retrocessione, lo spareggio, sì, sì, con, sì, la Cavese. Insomma.
Sì, sì, ma è un tecnico preparato, indubbiamente. Il Rotonda, francamente, mi ha sorpreso che ha già recuperato in una maniera così fulminea quel gap della classifica, meno 8, non è roba da poco. Cioè, è una situazione che compromette, no, la salvezza, laddove non ti immagini che possa essere una squadra che possa fare tanti punti, no? Cioè, se pensi a questo girone, guardi la classifica e guardi una squadra a meno 8, il Rotonda nel tuo immaginario lo piazzi fra le squadre,
sì,
che
anche,
ti hanno...
Anche se, diciamo, noi il Rotonda lo conosciamo poco perché gioca già da 3 anni in Serie D, però ha sempre fatto l'altro girone. Però già
girone.
Lo scorso anno aveva fatto un campionato, diciamo, non di alta classifica, però un campionato estremamente tranquillo, quindi con distanze molto brevi dalla zona playoff. E ho visto che poi ha riconfermato, almeno nell'11 schierato ieri, c'erano ben 6 giocatori che già stavano lì lo scorso anno, quindi è una squadra rodata.
Sì, sì, sì.
E poi è una sorta di multinazionale, perché c'è un argentino, Valenti, poi un giocatore della Sierra Leone, quello che è stato espulso, Sisei. Poi c'è, mancava Ferreira, che è il capocannoniere con 8 reti.
E lo sai che ha un eritino nella squadra?
No, questa è una novità assoluta.
Il 2003 è di Nardò. ed è figlio di un nostro ex ultras, tra l'altro no, anche mio amico, gioca nel Rodondo. È una squadra di, oserei dire, di categoria, ma da quello che ha fatto forse non lo è, nel senso che o è andata oltre le aspettative oppure magari è di categoria e ha raccolto troppo, ecco, per cui per una legge di compensazione noi speriamo domenica di fare
sì, poi c'è
una bella vittoria, magari anche rotonda.
Poi spulciando un po' nell'organico di Galatina, del Rotonda, ho scoperto che c'è un calciatore spagnolo che si chiama Ruano, è un difensore centrale che ha avuto una breve esperienza nel Galatina, nel campionato 2017-2018, quando il Galatina giocava in eccellenza. Mi rivolgo a Giacomo perché lui è di Galatina. Giocò sostanzialmente i primi tre mesi appunto a Galatina e poi si trasferì nel Troina, nel girone siciliano della Serie D. Insomma, comunque, a parte questa curiosità, quando tornerai a Galatina magari chiederai a qualcuno se ricorda questa breve esperienza di Ruano. Diciamo che inizia un tour de force poi, no? Perché poi si andrà a giocare mercoledì 8 a Brindisi, poi di nuovo ci sarà un altro turno infrasettimanale a fine dicembre, prima della pausa natalizia.
Sì, col Fasano il 22.
Sì. Insomma, questo è un mese che può determinare, no? Anche può dare un indirizzo preciso al campionato del Nardò. Noi speriamo in senso positivo, però se le cose non dovessero andare bene, anche nel senso opposto. Insomma, è un mese importante per i destini, no? Della squadra.
Sì, un mese dove abbiamo 5 partite, diciamo, non con squadre di alta classifica al momento. Però sappiamo anche che ogni partita ha una sua storia, ogni squadra che affrontiamo è una squadra sempre preparata, e anche, soprattutto il Rotonda stesso domenica, comunque è una squadra che senza quei punti di penalizzazione stava quinta, quindi sì, dobbiamo essere, diciamo, bravi a raccogliere più punti possibili in queste 5 partite, perché poi sono fondamentali, perché abbiamo visto la classifica è corta, bastano 2-3 vittorie e sei vicino alla zona playoff.
Sì, insomma, se il Nardò dovesse cominciare a fare risultati con una certa continuità, diciamo ripetere quello che successe l'anno scorso, no? Dopo quella partenza negativa, ma anche dopo la sconfitta di Portici, poi ci fu un altro filotto di risultati positivi, insomma la classifica potrebbe assumere tutt'altro volto, e anche con il vantaggio poi di giocare molto più tranquilli in campo, insomma.
Sì, ovvio, perché comunque quando fai risultato, quando vinci, la settimana è molto più tranquilla, ti alleni tranquillamente, sei più spensierato, è tutto diverso, mentre quando perdi comunque sei sempre con il rimorso diciamo è tutto diverso, quindi
trasformiamolo in rabbia, vedi che non ce ne sono rimorsi,
quindi,
quando
sì.
sei arrabbiato. Io
sì,
penso,
Fernando,
che...
diciamo, poi è un mese particolare anche perché si apre il mercato, no?
Sì, si apre il giorno 1,
quindi
durerà fino al 30.
E naturalmente, come succede in ogni squadra, sicuramente ci saranno arrivi, ci saranno partenze, anche questo potrebbe un po' condizionare, no? il rendimento in campo. L'ultima cosa che vorrei chiederti, le condizioni di De Giorgi, ieri ha abbandonato il campo.
Non saprei risponderti, perché sì, se ne è uscito con le proprie gambe, ma ho visto che non aveva un incedere corretto, ecco, quindi... Secondo me aveva qualche risentimento, probabilmente spero che abbia chiamato la sostituzione per tempo e che non abbia avuto noie muscolari tali da potergli impedire lo schieramento nella prossima partita. Non l'ho sentito, devo essere onesto, non so se Giacomo può dirmi qualcosa in più.
No, io comunque sì, ho parlato ieri, a quanto sembra comunque non ha nulla di grave, nel senso ha sentito qualcosa e si è fermato. Poi non so magari oggi come sta, però comunque non dovrebbe esserci domenica.
Insomma, poi è sempre il martedì alla ripresa della preparazione, sì, sì, che si fa il punto della situazione e ci si rende,
certo,
conto, no, di quanto sia grave o meno l'infortunio patito. Ci fermiamo qui, quindi grazie a Giacomo Mengoli per aver partecipato a questa puntata di Centrale Sport. Con Fernando torneremo lunedì prossimo a commentare la 14ª giornata del campionato di Serie D. Un ringraziamento finale a Gianfranco Esposito, che ha curato la parte tecnica. Grazie ancora e buona serata a tutti.
Ciao a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.
È di più, molto di più. Anche quando offriamo un semplice abbraccio, non è mai solo un abbraccio. Perché in quel gesto c'è qualcosa più delle parole. C'è la scelta coraggiosa di chi si mette ogni giorno nei panni degli altri. Il sorriso di chi curerà le ferite di una donna sconosciuta, come se fossero quelle di una sorella. E se ognuno degli 8.000 progetti che realizziamo ogni anno non è mai solo quello che si vede in apparenza, allo stesso modo, la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma. È di più, molto di più.